È arrivato il momento di presentarvi il nostro ospite che ci porta una parola su cui riflettere, su cui far rotolare la conversazione di oggi, i pensieri di oggi. Do il benvenuto subito a Nicola Diviani. Buongiorno, ben arrivato a Tra le Righe.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
Nicola Diviani ha conseguito un dottorato di ricerca in comunicazione sanitaria, attualmente è un ricercatore senior alla ricerca svizzera per paraplegici a Notville e docente all'Università di Lucerna in comunicazione e salute. Vediamo che la parola comunicazione torna anche sanitario e salute. Ha 44 anni, è nato a Locarno, cresciuto a Bellinzona dove attualmente abita con la compagna e la loro bambina di 4 anni. Beh, vive a Bellinzona, ma fa il pendolare tra Lucerna e Bellinzona. Com'è questa vita attraverso Alp Transit, Nicola Diviani?
Ma in realtà al transit teoricamente ha migliorato la situazione, ma in realtà io uso piuttosto la macchina, quindi ha cambiato poco, però potenzialmente è un grande cambiamento. Infatti riesco molto più spesso a fare delle giornate in cui vado e torno in giornata, è molto conveniente.
Nicola Diviani, che parola ci porta?
Allora, io è stata una bella sfida trovare una parola, ho scelto la parola bussola. Bussola perché la bussola è uno strumento che indica una direzione, dà un orientamento, ma non dice veramente dove si arriverà o quale strada prendere concretamente. Questo è quello che io cerco di fare con il mio lavoro, quindi aiutare le persone a orientarsi, a districarsi in quella che possiamo chiamare una giungla di informazioni sulla salute, che ormai possiamo trovare dappertutto, ma soprattutto online e anche sui social, senza dire alle persone a cosa devono credere, a chi devono rivolgersi concretamente, ma proprio aiutandole a scegliere quelle che sono le fonti di informazioni migliori.
E Nicola Diviani, a proposito della sua parola bussola, pensando per esempio a come è cresciuto lei, poi all'indirizzo che ha scelto, lei ha studiato comunicazione sanitaria. Ecco, probabilmente quando era lei ragazzo, adesso non parliamo dell'Ottocento, però probabilmente non c'era la comunicazione, come ha detto lei, un po' a mo' di giungla che c'è oggi. Qual era la sua bussola per orientarsi all'epoca?
Sicuramente la realtà era molto più locale, quindi non c'era tutta questa informazione, però questo non vuol dire che l'informazione non ci fosse, le false credenze, questi cosiddetti miti sulla salute, i consigli della nonna, tutte queste cose che tutti un po' conosciamo, che non si sa mai distinguere cosa ha un fondamento poi di realtà e cosa invece è solo una consuetudine. E quindi la mia bussola è sempre stata un po' la curiosità di capire cosa stesse dietro le diverse cose, andare ad approfondire i vari temi, cercare di capire qual è la verità, com'è il mondo.
È cresciuto a Bellinzona, che ragazzino era, che bambino era, già curioso fin da piccolo?
Direi di sì, mi è sempre piaciuto per esempio leggere molto, ho letto tanti libri, più quella parte appunto di curiosità, di approfondimento rispetto magari alla parte più sportiva e più attiva, e questo è un po' rimasto negli anni.
E poi la scelta di questo percorso di studio, comunicazione sanitaria, comunicazione e salute, che sono temi di studio e di ricerca relativamente nuovi, non nuovissimi per voi ricercatori, ma per noi grande pubblico, li abbiamo incominciati probabilmente a sentire in maniera diciamo più diffusa durante la pandemia. E come mai la scelta di questo filone, di studio e ricerca?
Devo dire che è stata una scelta un po' casuale, come tante scelte nella vita, che poi non sono scelte, ma sono occasioni che si prendono. Mi sono trasferito dopo il liceo a Bologna per studiare all'Università di Bologna Lettere e Filosofia, quindi l'idea era di andare appunto in Italia per perché mi sembrava il posto più adatto per studiare letteratura italiana, e poi però ho subito capito che quello non era il mio campo. E a Bologna c'era questa facoltà di scienze della comunicazione, che era qualcosa di abbastanza innovativo per i tempi. Credo che a Lugano non ci fosse ancora la facoltà di comunicazione, o fosse appena stata fondata, e questo mi ha incuriosito molto, quindi ho deciso di provare quella strada. E durante il mio percorso ho incontrato queste tematiche della comunicazione sanitaria, del social marketing, si parlava di social marketing per lo più, e questo mi ha affascinato. Ho fatto la mia tesi di bachelor sulla campagna svizzera di Stop AIDS, che era appunto abbastanza innovativa per l'epoca, e questo mi ha fatto capire che quello era un ambito che mi interessava molto, e poi appunto da lì ho fatto un master in comunicazione istituzionale e sanitaria a LUSI, a Lugano, e poi da lì il dottorato.
Allora, sulla comunicazione sanitaria, sui diversi modi in cui comunicazione e salute si incontrano e si possono declinare, ripartiamo da qui, dopo Achille Lauro che canta Incoscienti giovani, e poi magari Nicola Di Viani ci dirà se sono incoscienti solo i giovani o siamo tutti un po' incoscienti quando navighiamo sui social e lì recuperiamo informazioni che riguardano la nostra salute. Per le vostre domande 076 321 1113.
Incoscienti giovani, questo era Achille e Lauro. E a proposito di incoscienza di giovani, ma forse anche meno giovani, Nicola Di Viani, che ci ha portato la sua parola bussola, l'abbiamo detto prima, ha conseguito un dottorato di ricerca in comunicazione sanitaria, attualmente è un ricercatore senior alla ricerca svizzera per paraplegici a Notville e docente all'Università di Lucerna in comunicazione e salute. Quindi ripeto, incoscienti giovani, anche meno giovani, quello che succede sui social, quindi è il tema della comunicazione e salute poi appunto declinato nei social. Lei cosa osserva in questo momento?
Ma incoscienti giovani mi dà spunto per due riflessioni. Prima di tutto, giovani, direi che probabilmente in realtà sono i meno giovani nel caso dei social e dell'informazione online a essere un po' più incoscienti. Però anche qua la seconda osservazione è sulla parola incoscienza, che la sento un po' troppo negativa, quindi come quasi un giudizio di superficialità, quando in realtà secondo me si tratta più di una questione di non essere coscienti, proprio di non essere consapevoli dei meccanismi che governano l'informazione online e in particolare sui social, di non essere consapevoli di come quello che vediamo ci influenza quello che pensiamo, quello che crediamo, quello che facciamo, e una non consapevolezza di come si può navigare la rete in modo più sicuro e consapevole.
E dunque,
quindi non
qui
parlerei veramente di incoscienza, ma più di inconsapevolezza.
E dunque qui torna la parola bussola che lei ci ha portato. La bussola è davvero uno strumento nelle mani della persona, e diciamo è proprio la responsabilità di come la si legge, di come la si orienta, delle informazioni che questa bussola ci dà, con le quali noi possiamo diciamo operare delle buone o delle meno buone scelte. Un po' in questo senso.
Esattamente, perché per alcuni anni c'è stato un approccio un po' più paternalistico alla questione, con l'idea che la società, quindi le istituzioni, chi produce informazione dovesse assicurare che l'informazione disponibile online, ma anche non online, fosse tutta di buona qualità, rispettasse determinati criteri. Questo è sicuramente un approccio importante, credo sia importantissimo per esempio che le istituzioni si attivino nel produrre e mettere a disposizione in modo semplice tutte le informazioni che possono interessare alla gente, ma d'altro canto è anche un po' non realistico pensare di poter controllare tutto quello che viene postato online. Quindi questo approccio del controllare l'informazione in qualche modo, del verificarla, tutti abbiamo visto sui social media, su Instagram, su Facebook, intanto vediamo questi avvisi che ci dicono questa informazione potrebbe non essere verificata, fai attenzione, verifica la fonte. Quindi questi sono tutti strumenti che sicuramente possono aiutare a navigare, però è anche fondamentale quello che chiamiamo l'empowerment degli individui, delle persone, perché non possiamo controllare tutto il contesto informativo e questo non è possibile oggi, non sarà possibile sicuramente in futuro.
Dunque informare, sensibilizzare noi utenti, il pubblico a un pensiero critico di quello che vediamo sui social, di quello che ci viene appunto offerto come informazione, soprattutto in un ambito delicato com'è la salute, com'è il benessere fisico e psichico, che è diciamo l'ambito dove lei si concentra con diversi progetti e diverse ricerche, Nicola Diviani.
Esattamente, perché appunto l'importante è sempre appunto pensare alle persone che fanno delle scelte. Ogni giorno noi facciamo tantissime scelte in tantissimi ambiti in cui siamo confrontati con diverse opzioni e dobbiamo in qualche modo valutare l'informazione che incontriamo e capire cosa farne, utilizzarla per prendere queste nostre decisioni. Il fatto è che se scegliamo la ricetta sbagliata su un sito, il massimo delle conseguenze che possiamo avere è una torta che non riesce. Se prendiamo decisioni sbagliate riguardo alla nostra salute, le conseguenze possono essere molto più gravi. D'altra parte sappiamo anche che le persone hanno, gli individui hanno la libertà di decidere cosa fare della loro salute, quindi è proprio importante questo concetto della bussola, il dare gli strumenti, il cercare di fare tutto quello che è possibile affinché le persone possano prendere delle decisioni consapevoli.
Nicola Diviani, rispetto anche alla comunicazione sui social, spesso vediamo che le persone famose, i personaggi, i VIP veicolano magari delle informazioni. Adesso per esempio il trapper Sfera Ebbasta, che fa sapere di aver speso un bel po' di euro per sottoporsi a uno screening con una risonanza magnetica di ultima generazione, oppure ricordo anche Angelina Jolie, era il 2013, che si è sottoposta a una mastectomia preventiva e una overectomia anche preventiva, perché aveva ereditato una mutazione del gene BRCA1. Ecco, rispetto alla bussola e quando appunto c'è questo tipo di comunicazione da questi personaggi che spesso magari vengono anche presi come esempio dai giovani o dai meno giovani, quali sono i limiti, i confini?
Secondo me il limite in questo caso, e sono entrambi esempi molto calzanti, il limite in questo caso è il capire, il saper distinguere quella che è un'esperienza personale, quindi qualcosa che una persona decide di fare per sé, per esempio sottoporsi a uno screening completo in un'età in cui magari non servirebbe o senza dei sintomi particolari, quindi quella è una scelta personale che qualcuno può fare. E quello che invece è l'evidenza, quindi quello che è supportato dall'evidenza scientifica, quindi qualcosa che dimostri che effettuare questo screening effettivamente può contribuire in qualche modo a migliorare la nostra salute, per esempio prevenendo delle malattie. L'esempio di Angelina Jolie anche secondo me è molto interessante, perché parte da una volontà di informare, di aumentare la consapevolezza su una problematica da parte di Angelina Jolie, e credo che questo sia qualcosa di positivo, e sicuramente una persona con un pubblico così grande ha questo potere, però poi bisogna chiedersi cosa succede, è veramente solo un bene il risultato? Sappiamo che questo annuncio che Angelina Jolie aveva fatto sul New York Times, mi sembra, quindi prima dei social, ha avuto un impatto molto importante proprio sulle spese, sul sistema sanitario. perché tantissime persone che non erano a rischio per questa mutazione si sono comunque spaventate, si sono sottoposte a interventi di screening o addirittura a interventi chirurgici proprio come quelli che aveva fatto lei.
Dunque, quindi vediamo, sì, la condivisione può avere un effetto positivo, però può avere anche ricadute negative o comunque non avere questo potere così benefico.
Esattamente, e il problema dal mio punto di vista è che chi si fa promotore di questi messaggi spesso non ha, ma questo non è un fare una colpa, è semplicemente non ha la visione dell'impatto che può avere, oltre all'impatto immediato del aumentare la consapevolezza su un tema. Quindi è per quello che è importante che le tematiche legate alla salute, alla prevenzione, alla promozione della salute e così via siano centralizzate, per esempio, nelle mani delle istituzioni, a livello dei governi e così via. Proprio perché c'è una riflessione continua sulla base delle evidenze scientifiche che sappiamo continuano a evolversi, c'è una riflessione continua, una valutazione continua che permette di capire dov'è questo limite tra il dobbiamo promuovere questo o non è più necessario promuoverlo perché rischiamo poi di andare dall'altra parte nella sovradiagnosi e in tutte queste altre problematiche.
Nicola Diviani, rimanga con noi, dopo i Pegasus con Anna Rossinelli torniamo da lei con le battute finali. Ultime battute a Tra le righe con Nicola Diviani, che è ricercatore senior alla ricerca svizzera per paraplegici a Notville e docente all'Università di Lucerna in comunicazione e salute. Lui modererà l'incontro che si tiene giovedì 3 aprile alle 19 all'Auditorium Banca Stato a Bellinzona, una serata che parla di social media e il dilemma dell'esistenza, vuole analizzare l'impatto che spesso è invisibile dei social sulla nostra vita quotidiana. È promosso dall'associazione Creiamoci, che vuole proprio contribuire a un maggiore benessere psichico e fisico attraverso una maggiore consapevolezza. Interverrà la professoressa Sara Rubinelli, che è proprio un'esperta a livello anche internazionale di comunicazione e salute. Ultime battute, Nicola Diviani, vogliamo sapere della sua attività come ricercatore alla ricerca svizzera per paraplegici a Notville. Lì di cosa si occupa?
Allora, la ricerca svizzera per paraplegici a Notville si occupa di ricerca che possa aiutare le persone che hanno sofferto una lesione midollare a vivere al meglio, quindi a partecipare, essere più integrate maggiormente nella società, essere più in salute.
Dunque, dopo il periodo di riabilitazione c'è questo periodo di, lei ha detto prima, empowerment per i pazienti e anche qui in caso di dare strumenti, dare informazioni, dare appunto un certo potere a queste persone quando rientrano nella vita della loro comunità.
Esatto, questa è la ricerca che facciamo nello specifico nel nostro gruppo di comunicazione sanitaria, ma che si inserisce poi all'interno di un programma di ricerca molto più ampio fatto da altri gruppi, che si occupa appunto delle persone con ricerca sulle persone per le persone con lesioni midollari a 360 gradi, quindi quello che noi diciamo from cell to society, quindi dalla cellula, ricerca di base su aspetti anche biologici fino a aspetti più di interesse sociale, pensiamo anche al finanziamento della riabilitazione, delle cure e così via. E nel nostro gruppo di appunto comunicazione sanitaria ci occupiamo proprio dell'assicurare che le persone dopo la lesione midollare abbiano accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno, queste informazioni siano disponibili nel modo come le desiderano e relative appunto ai temi che sono veramente importanti per loro.
Grazie Nicola Di Viani di essere stato a Tra le Righe, magari poi un'altra volta tornerà con noi per approfondire questa sua attività a Knoxville. Ricordo, lei è ricercatore appunto a ricerca svizzera per paraplegici a Knoxville e docente all'Università di Lucerna in comunicazione e salute. Buon viaggio con la sua bussola.
Grazie mille, buon pomeriggio.